us against the whole world.
Baby, 87.9 Radio Onda Rossa, la come annunciato siamo in collegamento con una compagna della Casa Internazionale delle Donne. Ciao.
Ciao a tutte e tutti.
Allora, diciamo, allora, raccontaci tu cosa è successo nella giornata di ieri.
Ieri finalmente dopo 6 mesi siamo stati convocati dalle 3 assessore e in contemporanea c'era anche la consigliera Zanna Guerrini, tra l'altro senza un ordine del giorno, cioè la convocazione è stata ci incontreremo alla talore, cioè senza un ordine del giorno, senza niente. Va bene, siamo andate e niente, loro ci hanno detto che gli uffici del comune hanno analizzato tutta la nostra documentazione e il risultato è che tutta la nostra, i nostri documenti sono insostenibili, quindi la nostra memoria è risultata non valida per gli uffici del comune. Abbiamo cercato di contestare anche alcune cose, senza, ma non c'è stato alcun verso, quindi siamo partiti già così. La presenza della Guerrini ovviamente ha il suo significato, la quale però non ha detto neanche una parola. Poi abbiamo cominciato a parlare, così a discutere, e loro, l'assessora al patrimonio, la Castiglione, ha detto che poiché noi abbiamo dichiarato che non abbiamo i soldi per pagare tutto il debito, loro adesso sono costretti a revocarci la convenzione e che quindi questa cosa assolutamente era già partita praticamente, perché noi abbiamo detto ma come? È già partita perché io non posso tenere più fermi i miei uffici e quindi niente, è partita la revoca della convenzione. Abbiamo continuato a discutere di questa cosa e, ma appunto l'unica cosa che lei ha detto, ovviamente, certo potete fare ricorso, dico beh certo, questo ci avevamo già pensato, potete fare ricorso, e ha lasciato questo spiraglio della transazione per pagare, cioè arrivare ad una transazione, quindi.
Ah, diciamo non c'è stata nessuna proposta di transazione da parte del Comune di Roma, semplicemente una richiesta a fare ricorso.
La proposta la dobbiamo fare noi.
Per cui fare ricorso e provare a fare richiesta di transazione.
Sai perché te lo chiediamo? Perché oggi tramite l'account social Twitter di Flavia Marzano, la Marzano raccontava che avevate raggiunto un accordo. È tutto pubblico, quello che ha scritto lei. Che avete...
Ma io sono andata sul, perché dopo che ho sentito Cristina, sono andata sulla pagina della Marzano, non l'ho trovata. Ma comunque,
su Twitter?
No, su Twitter, non su Facebook. Però vabbè, per dire.
Su Twitter. Scusa.
Per dire, perché. Volevamo capire, visto che un assessore del Comune di Roma dice che non era vero quello scritto, ha detto che quello che avete scritto voi sul comunicato non era falso. Però allo stesso tempo lei ha detto abbiamo raggiunto un accordo con la casa.
Che accordo abbiamo raggiunto?
Te lo stiamo chiedendo, gli è stato chiesto a lei e non ha risposto realmente, anzi ha riportato una dichiarazione presa da un articolo di Repubblica che diceva, non so chi, che diceva che erano stati fatti dei passi avanti, però questo è un po' diverso da un accordo e comunque il passo avanti.
Se secondo voi il passo avanti potrebbe essere questo discorso della transazione, che è un passettino, perché cioè, se noi vogliamo parlare solo di un fatto economico, del fatto economico, quello potrebbe essere un passettino, ma ci hanno detto di chiedere noi una transazione, quindi siamo noi che dobbiamo fare ovviamente il ricorso alla revoca della convenzione, no?
Sì, era solo per capire, visto che...
Poi diciamo...
No.
Sai...
E poi non è stato fatto nessun discorso di transazione, perché siccome siamo noi poi a dover proporre la cifra che vogliamo transare, è ovvio che non c'è niente ancora.
No, poi diciamo anche fino in fondo, insomma, qual è questo progetto della Guerrini che si vuole portare avanti alla Casa Internazionale? Perché le dichiarazioni della Guerrini sono: rimoduleremo la Casa Internazionale delle Donne sulle esigenze innanzitutto del Comune di Roma, cioè il Comune di Roma decide cosa sarà la Casa Internazionale delle Donne e quindi che che e in più accusando la Casa Internazionale delle Donne di non aver fatto imprenditoria, quindi insomma l'idea,
questa è la Guerini, poi la Raggi mi sa che è caduta la linea, scusate,
la richiamiamo
noi, sì, mentre la richiamiamo, poi appunto la aggiorniamo, la Raggi se non sbaglio un paio di settimane fa, facciamo anche 3 settimane fa, non è importante, però relativamente in questi ultimi 2 mesi ha dichiarato che loro non volevano assolutamente sgomberare la Casa delle Donne, la Casa Internazionale delle Donne, anzi bensì volevano creare all'interno, no, della Casa Internazionale delle Donne un centro di coordinamento. Ma intanto quello che poi sta avvenendo a Roma, la Tor Bella Monaca, ma anche passando per la questione Lucia Siesta, che riguarda anche quella il Comune di Roma, anche se stanno facendo i vaghi, perché attraverso ATAC riguarda anche il Comune di Roma, che è un altro di quegli spazi che è fortemente a rischio, fino appunto.
Aspettaci, eccoci, adesso sei in diretta.
Ecco, questo discorso della Guerini è importantissimo, perché questa è la parte politica, diciamo, no, della cosa. Allora, all'inizio, sempre in questo, all'inizio dell'incontro, una delle premesse è stata anche che ovviamente la mozione Guerini è l'indicazione politica rispetto alla giunta di come andare avanti con il discorso Casa Internazionale delle Donne. Quindi se la Guerini, come ha scritto nella sua mozione, vuole riallineare la Casa Internazionale delle Donne alle esigenze della città di Roma e parla di periferie, senza sapere che, però, no, che voglio dire che noi ci abbiamo con Bifree i centri antiviolenza in periferia, ne è stata aperta una adesso a Fiumicino, senza sapere che voglio dire che ci sono le situazioni, ci sono, ma al di là di questo lei parla di un coordinamento al quale potrà far parte anche la Casa Internazionale delle Donne, qualora volesse, la casa lo volesse, ma che però è gestito dal Comune. Quindi questa cosa qui
è la questione, è la solita, no? Qui nel senso che non lasciano nessuno spazio di autonomia,
no,
a nessuno, loro
noi ce lo pigliamo. Allora ci hanno fatto anche vedere una bozza in cui c'era questa bozza di istituzione di un tavolo per lavorare a questo coordinamento che creerà per creare questo coordinamento insieme a un docente universitario, un ricercatore, 2 donne della Casa Internazionale delle Donne e poi non mi ricordo più che altro, perché gli ho detto scusate, ma se io devo partecipare a un coordinamento che cancella la Casa Internazionale delle Donne, cancella la sua autonomia e la sua autodeterminazione, io non ci sto, ma che stiamo scherzando? Se voi volete fare un coordinamento per conto vostro, ok, fatevelo, se volete ci veniamo a parlare, ma la Casa delle Donne rimane con la sua autonomia dentro il buon pastore.
Senti, nel frattempo
mi sembra che poi hai proprio colto, secondo me poi bisogna anche parlare di politica, perché qui poi il rischio con questi personaggi che si parli, no, che sia sempre una questione di debito, soldi, debito, esatto, quando loro poi tra l'altro, no, per quanto riguarda il debito lo raccontiamo spesso, quello che non fa il Comune di Roma, sembra sia sempre una questione meramente economica, no, qui c'è stato proprio un discorso che è politico e lo hai appena spiegato. Precisamente.
No, poi per di più,
tra l'altro accompagnato dalla retorica grillina, che è quella, no, che decide il cittadino, no, del coinvolgimento del cittadino, poi quando il cittadino o chi da anni decide autonomamente, no, i propri percorsi, se non è coordinato a questa giunta, automaticamente è fuori.
No, per di più insomma è uscita anche la notizia, insomma, avete tirato fuori voi la notizia che stanno già anche immettendo delle altre associazioni all'interno del Buon Pastore. Non...
Ma come no? Noi ieri non gliel'abbiamo detto perché eravamo talmente, diciamo, travolte da tutta questa cosa, no? La giunta, la Raggi, è uscito su tutti i giornali, cioè sono uscite le ANSE, la ANSAMED eccetera, ha assegnato dei locali all'interno del Buon Pastore in uno spazio che è del comune, che non è nostro, assegnato alla Casa delle Donne, ma in uno spazio che dovrebbe comprendere istituzioni di donne, associazioni, quant'altro, ma tutte rivolte alla politica delle donne.
No,
Tant'è che c'era le pari opportunità, c'era la consulta dei consultori, no? ma che non ci stanno più, quindi erano tutte date a organismi femminili. Loro, la Raggi ha dato questi locali senza bando, assegnazione diretta, a Euromed, che è questo organismo europeo dove i parlamentari di alcuni stati europei che si affacciano sul Mediterraneo si incontrano per elaborare politiche di migrazioni, commerciali e quant'altro. E gli hanno assegnato.
No, perché sempre la domanda alla Marzano: perché è stato assegnato in quella parte del Buon Pastore? Perché è stata portata un'associazione? Insomma, una che insomma, si capirà meglio che cos'è, perché ancora è stata appena adesso assegnata, proprio da pochissimi giorni. Quindi poi andremo a capire meglio anche che cos'è questa Euromed. Diciamo che c'entra col Buon Pastore. Come per dire, perché mettete degli uomini in un luogo di donne? Ah, ma che c'entra quel piano, quella stanza col Buon Pastore? Cioè, neanche, appunto, neanche hanno conoscenza, diciamo così, della struttura che loro stesso, che gli hanno, per no, parte no. Appartiene. Insomma, siamo proprio
l'edificio
totalmente...
è il Buon Pastore, che poi l'edificio, il Buon Pastore ha tre entrate, no? Una è via della Penitenza, dove tra l'altro c'è Ludi. Cioè, no? Tanto per dire, e c'è Archivia, quindi sta da un'altra parte.
Ma io,
gli stessi locali che stanno a piano terra sono stati messi a bando e non è stato garantito l'accesso soltanto all'associazione, alla partecipazione di donne al bando. Ha vinto ha vinto il bando un consorzio che non è di donne.
Ma del resto, cioè, del resto la cultura del bando ha come principio, no, il fatto che tu accedi a un bando e ci partecipi, poi quello che stai presentando evidentemente non è particolarmente, non è così determinante, lo stai anche raccontando, no, non è così determinante, l'importante è che se vinca il bando, poi i bandi vanno scritti e quelli che stanno dentro il bando sono i principi, no? Fatto sta che a Buon Pastore ora ci sta una realtà, cioè ora poi uno dei primi atti fatti da questa giunta è metterci dentro qualcuno e qualcosa che ha poco a che fare con i percorsi,
certo,
poi del Buon
Pastore.
Non
c'è niente a che fare, no, poco, niente.
Sì, infatti, poi volavo. Allora, ti posso chiedere una sensazione, perché poi io sempre... Allora, della Guerrini ci sembra che l'approccio della Guerrini sia anche quello più politico, poi si nasconde dietro il debito, ma anche quello più politico, che forse è anche una delle poche ad avere un'idea di cosa farci di quello spazio, ossia toglierlo a voi per poi farci, vediamo cosa farci, se metterlo a profitto, perché c'è anche questa questione, no? Quella là, che certo, uno spazio del genere nel centro di Roma, se 20 anni fa valeva 5, ora ne vale 1000,
certo,
per la trasformazione della città. La sensazione mia è anche questa, poi magari sbaglio, è soltanto un problema politico, però la sensazione tua invece, che hai incontrato la giunta Raggi, ricordiamo che, se non sbaglio, Virginia Raggi è stata l'unica a non avervi mai incontrato di tutta quanta ragione.
No,
appunto,
no, l'abbiamo incontrata.
Ah, no, ok. Lei personalmente, no, vedi.
Della manifestazione che c'è la piazza dei Campidogli.
Ah, nessun tavolo, però.
Lì è stato un altro barbatrucco, no? Perché lì dovevamo incontrare il tavolo con l'assessore, e invece, vista la grande manifestazione che c'era, è comparsa la Guerrini, insomma, c'erano tutti, e non si è assolutamente affrontato il discorso della memoria, il tavolo tecnico, eccetera. Tutto si è spostato sulla mozione Guerrini, credo. Quindi l'abbiamo incontrata allora.
Quindi la sensazione tua è, c'è un piano politico e basta, c'è anche in preparazione, c'è. Qual è la sensazione che avete dopo
Guerrini,
mesi?
Lei ha fatto questo progetto che è di coordinamento, dice lei, che potrebbe pure essere un'idea, però è una cosa del comune che niente a che fare con i movimenti femministi e i movimenti delle donne, capito? Cioè, parlano di violenza ad ampio spettro, quindi ci entrerebbero dentro tutte le cose, cioè, voglio dire, è molto generale.
No, perfetto, no, abbiamo capito. Ora non so se è saltato di nuovo, perché poi volevamo chiudere insieme alla compagna per parlare poi su quali erano le prossime iniziative, se c'erano prossime iniziative, però è ricaduto nuovamente il collegamento, ora vediamo se ci riusciamo a metterci in contatto, altrimenti però almeno il punto è stato fermato. Ricordiamo che oggi, tra l'altro, la radio ne ha anche parlato, c'è stato lo sgombro del Camping River in seguito a quello che è successo ieri, no? Che il Comune di Roma si è autosgomberato dall'ex Fiera di Roma buttando per strada altre 36 persone, se non sbaglio 150-170 sono state sbattute per strada oggi. A Via Scortica Bove ci sta un'altra comunità di oltre 100 persone che stanno continuando, no? Stanno aspettando un segnale dal Comune di Roma, un segnale che finora è stato donne e bambini, sì, tutti quanti gli altri andatevene, perché poi è questo poi, no? Il principio, fatto sta che questa città stanno continuando ad accadere cose. Ieri la conferenza stampa tra Salvini e Raggi poi ha dimostrato realmente chi ha un piano politico su questa città, visto che poi sempre ieri a mezzo stampa la Castiglione se n'è uscita con i vari, no, parlando delle occupazioni, facendo un mix di cose che non c'entrano assolutamente niente, no? Sulle organizzazioni spesso, no, legate alla criminalità, che stanno dietro magari anche il controllo di alcuni lotti delle case popolari con i movimenti di lotta per la casa, facendo tutto un miscuglio, fondamentalmente seguendo le parole di Salvini. E secondo me è stato emblematico ieri un passaggio della conferenza stampa quando la Raggi è intervenuta parlando della loro terza via, esaltando la loro terza via, che poi fino a prova contraria sembra la solita via, e subito dopo Salvini ha detto una cosa abbastanza semplice: sono molto più concreto delle terze vie, e cominciando poi fondamentalmente a presentare quello che è il conto che è arrivato questa mattina sistematico. Non vogliamo essere, no, assolutamente.
Ha anche detto la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo ci dà ragione, lo sgombero dei campi Ring è corretto, la terza via per il superamento dei campi Rom, ma è giusta.
La Corte Europea fino a...
fermezza, legalità e tutela dei, sì, diritti delle persone, questo 23 minuti fa.
Tra l'altro la Corte Europea invece aveva detto il contrario, esatto, ieri, però io ho cercato.
Allora, siamo ancora
notizie
al
diverse,
telefono, eh? Di nuovo anche questa settimana con Marco Bersani, che salutiamo. Ciao.
Ciao a voi che ci ascolta.
Ciao Marco.
Ciao Marco, buonasera.
Buonasera. Senti, con te volevamo continuare un po' la discussione della settimana scorsa. Abbiamo parlato del debito, qui si continua, è stata un'altra settimana di sgomberi, di cercare di riappropriarsi di beni che in teoria dovrebbero essere, sono sociali, ma che il Comune di Roma si vuole riprendere, pensa alla casa e via dicendo. Tuttavia volevamo, tu l'altra volta ci avevi detto, insomma, che la maggior parte del debito di Roma è in mano alla Cassa Depositi e Prestiti. Volevamo con te un po' che ci raccontassi che cos'è questa Cassa Depositi e Prestiti, per capire a questo punto se c'ha veramente ragione Casaleggio, che tanto dice è inutile che fate le elezioni perché il Parlamento è un conto niente, perché tanto appunto a Roma conta la Cassa Depositi e Prestiti perché c'ha il debito di Roma, quindi è inutile che le politiche le detta la Cassa Depositi e Prestiti. E quindi innanzitutto, se ci racconti questo, e poi insomma ci sono, io ci avevo anche altre domande.
Sì, diciamo che la Cassa Depositi e Prestiti è un'istituzione antichissima, è nata nel 1850, era un ente pubblico e fino al 2003, quindi per oltre 150 anni, ha svolto una funzione pubblica e sociale. E cioè, che cosa ha sempre fatto la Cassa Depositi e Prestiti? Cassa Depositi e Prestiti raccoglieva il risparmio postale dei cittadini, cioè tutti i cittadini che avevano un libretto di risparmio postale o dei buoni fruttiferi postali, quindi il risparmio delle famiglie, lo raccoglieva e ovviamente ne garantiva un rendimento minimo intorno all'1%, anche perché era un risparmio a vista che poteva essere ritirato in qualsiasi momento, ma d'altronde per più di un secolo nessuno è stato bulimico e voleva chissà che speculazioni finanziarie fare, gli bastava la tutela del proprio risparmio, e utilizzava questo risparmio per finanziare gli investimenti degli enti locali a tassi agevolati. Cioè, se in questo paese i comuni sono riusciti a mettere in piedi qualcosa che possiamo in qualche modo chiamare stato sociale, fatto di ospedali, asili nido, opere pubbliche, è avvenuto grazie a questo meccanismo, cioè che il risparmio dei cittadini veniva utilizzato per finanziare gli enti locali a tassi agevolati. Che cosa succede dagli anni 90 e poi nel 2003? Siamo negli anni ovviamente dell'avvento della dottrina liberista, parte la privatizzazione dei sistemi bancari e finanziari e le banche scoprono che un'enorme fetta di investimenti è a loro preclusa. Perché? Perché i comuni fino ad allora potevano finanziarsi solo ed esclusivamente con la Cassa Depositi e Prestiti. Allora cosa fa il governo? Nel 90 fa una prima legge in cui dice che i comuni possono finanziarsi non solo con Cassa Depositi e Prestiti ma anche con le banche, ma ovviamente il meccanismo rimane identico. Perché? Perché la Cassa Depositi e Prestiti prestava a tassi agevolati, le banche ovviamente a tassi di mercato, e quindi i comuni, come ovvio, si rivolgevano ancora alla Cassa Depositi e Prestiti. Arriviamo al 2003, quando a quel punto la Cassa Depositi e Prestiti, attraverso una legge dell'allora ministro Tremonti, viene trasformata in società per azioni e al suo interno entrano le fondazioni bancarie, che erano i principali azionisti delle banche private. Quindi è come se nel capitale sociale entrano, tra virgolette, quelli che allora erano i concorrenti o gli avversari. Da quel momento Cassa Depositi e Prestiti comincia la sua trasformazione. In particolare continua a prestare agli enti locali, ma stavolta a tassi di mercato, quindi non è più, tra virgolette, concorrenziale rispetto alle banche. Infatti i comuni progressivamente si rivolgono alle banche e cominciano anche a indebitarsi coi derivati, coi titoli tossici, con tutto quello che poi è, diciamo, l'esplosione delle varie proposte di tipo finanziario. Cassa Depositi e Prestiti da quel momento smette di avere una funzione pubblica e sociale, si comporta, nonostante continui a essere per l'80% del suo capitale in mano al Ministero del Tesoro, si comporta come una qualsiasi banca, al punto che oggi, per esempio, la Cassa Depositi e Prestiti ancora svolge opera di cosiddetto sostegno ai comuni, ma paradossalmente il risparmio dei cittadini, che fino al 2003 veniva utilizzato per opere di interesse generale, oggi il paradosso è che il risparmio dei cittadini viene utilizzato per favorire, per esempio, la svendita del patrimonio pubblico o per favorire la privatizzazione dei servizi pubblici locali che vengono, diciamo, messi dentro grandi multi-utility collocate in borsa, come per esempio Acea. Tutto questo con la leva finanziaria della Cassa Depositi e Prestiti. Quindi siamo in un grande paradosso di quello che era un ente pubblico, è diventato oggi in realtà un fondo sovrano di tipo privatistico e che paradossalmente utilizza il risparmio postale dei cittadini per espropriarli, non invece per garantire l'interesse generale delle comunità territoriali e delle comunità locali. E questo è quello che sta avvenendo in tutti i comuni, Roma compresa.
Ma tuttora, inoltre, tuttora, scusami se sì, solo per chiedere, tuttora sì, vengono tuttora vengono immessi nella Cassa Depositi e Prestiti i depositi sì, postali?
Sì, tra l'altro stiamo parlando di una cifra che è intorno ai 300 miliardi, per cui chi dice che i soldi non ci sono ovviamente sta costruendo una narrazione fasulla, perché la Cassa Depositi e Prestiti ha 300 miliardi di risparmio dei cittadini, del risparmio tra l'altro di 24 milioni di cittadini, quindi vuol dire che un abitante su tre di questo paese ha un libretto di risparmio postale o un buono fruttifero postale, e complessivamente parliamo di un tesoretto da 300 miliardi, che vuol dire qualcosa come 15 leggi di bilancio, quindi 15 leggi finanziarie. Quindi c'è un nucleo di soldi che tra l'altro è la ricchezza sociale, perché è vero che è un risparmio privato, ma è un risparmio di tantissimi cittadini che potrebbe essere utilizzato per mettere in campo un altro modello di città, un altro modello di paese, che invece viene utilizzato esattamente per favorire la penetrazione degli interessi finanziari.
Che rapporto c'è tra, diciamo, il fatto che le poste abbiano una percentuale delle poste sia della banca tedesca rispetto alla Cassa Depositi e Prestiti?
No, in realtà la Cassa Depositi, le poste adesso sono state privatizzate al 35% e paradossalmente quel 35% è stato messo in mano alla Cassa Depositi e Prestiti. Deutsche Bank non ha la proprietà, alcuna proprietà nelle Poste Italiane, ma c'è una convenzione fra Poste Italiane e Deutsche Bank per la gestione dell'attività bancaria, che è, che è diversa dall'attività dei libretti postali e dei buoni fruttiferi ordinari. Cioè, chi mette il suo risparmio in posta oggi, quel risparmio dalla posta passa a Cassa Depositi e Prestiti, che poi lo utilizza, loro dicono, per lo sviluppo del paese, ovviamente è per le cose che stiamo dicendo in questo momento. Il dato però incredibile è che Poste è stata in parte privatizzata e vogliono proseguire nella privatizzazione. Cassa Depositi e Prestiti è stata in parte privatizzata e tuttavia Poste e Cassa Depositi e Prestiti utilizzano 14.000 uffici postali che sono stati messi in piedi ovviamente con la fiscalità generale, cioè con i soldi di tutti i cittadini. Quindi è come se noi avessimo nell'arco di diversi decenni finanziato la capillarità degli uffici postali in ogni comune, in ogni piccolo territorio, e adesso tutto questo viene sottratto perché smette di svolgere sia la funzione di posta sia la funzione di tutela del risparmio, ma viene tutto utilizzato per fini che non sono più di tipo di interesse generale ma sono di tipo privatistico.
Senti, tornando alla città di Roma, quindi diciamo a quello che appartiene a Cassa Depositi e Prestiti, riusciamo a fare, oltre al debito, però Cassa Depositi e Prestiti ha anche diverse proprietà immobiliari, penso per esempio, qui siamo a San Lorenzo, all'ex Dogana,
dove tra l'altro in questi giorni si sta svolgendo la festa dell'Unità, dove il PD ci ha fatto i comitati elettorali sia di Giachetta, certo, che di Zingaretti, e dove il Movimento 5 Stelle comunque sistematicamente chiude un occhio per le attività che sono sempre in deroga. Ricordiamo che l'ex Dogana penso sia l'unico spazio a Roma che campa di permessi mensili così sempre sistematicamente derogati.
Lo stanno, Cassa Depositi e Prestiti lo sta anche vendendo, a quanto mi risulta, a una società olandese.
Sì, diciamo che
Solo per fare un po' un disegno che mi sembra evidente che la Cassa Depositi e Prestiti sia politicamente molto trasversale, ecco, in questo senso.
Sì, ma Cassa Depositi e Prestiti di fatto funziona così. Cassa Depositi e Prestiti si presenta ai comuni e dice: caro comune, tu hai un bilancio con l'acqua alla gola, quindi devi vendere. Siccome vendere è sempre complicato, te lo faccio io, cioè io ti valuto l'immobile che tu pensi di vendere e ti dico che te lo compro a quel prezzo a cui l'ho valutato. Tu fai una gara pubblica, se quella gara ottieni più soldi di quelli che ti ho garantito io lo vendi, altrimenti te lo compro io. Di fatto poi le gare sono ovviamente diventate inutili e quindi i comuni cosa fanno? Quando devono vendere un immobile chiamano Cassa Depositi e Prestiti e lo vendono a Cassa Depositi e Prestiti. Il comune ha un introito immediato e quindi può far finta di avere migliorato le proprie finanze e il proprio bilancio, e Cassa Depositi e Prestiti incorpora l'immobile. A quel punto Cassa Depositi e Prestiti cosa deve fare? Lo deve, come dicono loro, valorizzare, cioè lo mette sul mercato e ovviamente lo venderà al miglior offerente. Che cosa comporta tutto questo? Comporta che sostanzialmente non c'è più un modello di città discusso collettivamente, ma sostanzialmente il modello di città lo decide Cassa Depositi e Prestiti, almeno per queste aree che spesso sono strategiche, perché Cassa Depositi e Prestiti non fa un ragionamento di bisogni della città, di interessi generali, di modello di città. Cassa Depositi e Prestiti dice: c'è la Dogana Vecchia, è sul mercato, chi si offre? Allora, se arriva un centro commerciale o se arriva il resort di lusso, se arriva qualunque compratore che ci vuole fare ovviamente un interesse privatistico, se offre la cifra adeguata viene venduto, e ovviamente questo poi determina che cosa succede nel territorio intorno a quell'immobile. Quindi diciamo Cassa Depositi e Prestiti sostanzialmente, mentre prima funzionava al servizio degli enti locali, adesso sostanzialmente funziona al servizio dei grandi interessi della rendita, e fa questo apparentemente chiamando tutto questo sostegno agli enti locali, perché dice: noi favoriamo, aiutiamo gli enti locali a vendere quello che loro farebbero fatica a mettere sul mercato, e di questo si tratta. Allora il problema è: possiamo continuare a pensare che il nostro risparmio, quindi il risparmio di 24 milioni di cittadini, possa essere usato contro i diritti alla qualità della vita dei cittadini stessi? Forse cominciare ad aprire un'avvertenza forte su Cassa Depositi e Prestiti, perché venga, noi diciamo che va socializzata, cioè non, neanche nazionalizzata o ripubblicizzata, perché poi oggi il pubblico di per sé non garantisce, quindi parliamo di socializzazione di Cassa Depositi e Prestiti, perché diciamo se dovessi fare un esempio di come io mi immagino un funzionamento, io mi immagino che una comunità territoriale decide attraverso il bilancio partecipativo quali sono le opere più importanti da fare in un dato territorio e come finanzia quelle opere in quel territorio attraverso il risparmio postale dei cittadini. Quindi si esce dal circuito della speculazione finanziaria, i cittadini sono quelli che decidono la priorità delle opere e la finanziano con il loro risparmio postale, e questo permette da una parte anche un controllo democratico su come vengono svolti i lavori pubblici e le opere pubbliche, e soprattutto rimette in campo l'idea di una comunità che sceglie e si autofinanzia e autofinanzia le proprie scelte e costruisce embrioni di un autogoverno collettivo. Ovviamente questo è l'obiettivo, ma per avvicinarsi a quell'obiettivo occorre mettere in discussione radicalmente cos'è oggi Cassa Depositi e Prestiti e se può continuare a essere quello che è. Non va dimenticato che la legge che ha privatizzato Cassa Depositi e Prestiti del 2003 continua ad avere un articolo che non è mai stato abrogato, che dice che tutti i finanziamenti di Cassa Depositi e Prestiti verso gli enti locali e gli enti pubblici sono da considerarsi interventi di primario interesse generale. Allora, se è vero questo, beh, quegli interventi devono essere stabiliti collettivamente dalle comunità e devono rispondere all'interesse generale. La vendita del patrimonio pubblico, la privatizzazione dei servizi pubblici locali non può rispondere all'interesse generale.
Senti, l'ultima domanda che ti volevo fare riguarda Fabrizio Palermo, nuovo amministratore delegato di Cassa Depositi e Prestiti.
Sì. Che leggevamo poi che l'altro giorno hanno un po' rivoluzionato, no, tutto il consiglio di amministrazione con nuove nomine, un nuovo, quindi così volevamo capire
chi è, se chi tu è. Lo consuma, sì. Se...
Allora, Fabrizio Palermo, diciamo, è un manager, ovviamente, che viene dal mondo bancario. Interessante il fatto che sia stato fortemente voluto da Di Maio e in parte da Salvini, in contrasto col ministro dell'economia Tria, che voleva invece uno dei suoi molto più, diciamo, rigoroso nel rispetto del taglio alla spesa pubblica e dei vincoli europei. Però paradossalmente questo Palermo, che proposto da Di Maio sembrerebbe contrastare quindi questo il rigorismo finanziario, ha un passato in Morgan Stanley ed è un diciamo un manager che viene dal mondo, dall'alto mondo bancario e finanziario privatistico, quindi diciamo non credo che ci sia da aspettarsi grandi novità da queste nuove nomine, perché sembra che Cassa Depositi e Prestiti venga inserita in continuità con gli interventi che ha portato in campo finora. Come sempre, come diciamo altre volte, si può diciamo immaginare di invertire la rotta se si cominciano a mettere in campo battaglie forti, cioè se le comunità territoriali cominciano a dire che non è vero che i soldi non ci sono, i soldi ci sono, appartengono ai cittadini e devono essere utilizzati per quello. Quindi il fronte Cassa Depositi e Prestiti è un fronte che è complicato da aprire, perché sembra qualcosa di lontano dalla quotidianità delle persone, ma in realtà se poi uno ragiona sul fatto che sono 24 milioni di persone che mettono i loro risparmi in posta, questa quotidianità rispunta fuori, cioè quei soldi devono servire ad aumentare gli asili nido o a vendere il patrimonio pubblico, e su questo occorre che le comunità territoriali comincino a coinvolgere, a sensibilizzare le persone sul fatto che quei soldi sono delle persone e sono le persone che devono poter decidere l'utilizzo e le finalità.
No, mi faceva sorridere l'idea, no, del percorso di Fabrizio Palermo, che arriva da Morgan Stanley, detto da chi fa tutto un discorso, no, retorico contro i poteri forti, le banche, le grandi multinazionali.
Il giorno Di Maio ha detto le banche pagheranno la loro arroganza, e poi appunto, un banchiere capo di Cassa Depositi e Prestiti,
appunto, no, che poi basterebbe anche spesso raccontare questo per sbriciolare la loro tracotanza e la loro retorica, che perde acqua da tutte le parti. Ma il problema è che nessuno la vuole smontare, anche perché anche gli altri partiti, quelli che dicono di stare all'opposizione, spesso e volentieri su certi temi stanno, l'abbiamo visto poi oggi semplicemente con quello che è successo con il discorso della vendita delle imbarcazioni alla Guardia Costiera Libica, che c'è stata una trasversalità che ha messo tutti quanti d'accordo, no? Quindi anche in questo caso, ovviamente, a chi vanno certi incarichi, a chi viene da un certo mondo. Poi ci saranno quelli che ci racconteranno che stanno combattendo i poteri forti, che i poteri forti ce l'hanno con loro. Del resto c'è chi ha raccontato di complotti anche per i frigoriferi lasciati in giro per Roma, quindi crederanno che Fabrizio Palermo viene dal mondo, che ne so, è uno che stava a scolletta per 100 giorni fino all'altro ieri, probabilmente.
Esatto.
non lo so, guarda, perché ci possiamo aspettare di tutto da Di Maio, Raggi, Salvini e questi personaggi. Guarda, noi ti ringraziamo.
C'entra relativamente con la questione che sono i prezzi, ma la doppietta per cui la Corte dei diritti europea dice non dovete sgombrare quel posto e il giorno dopo lo sgombrano, dà l'idea però del livello che hanno voglia di mettere in campo. Cioè hanno proprio in mente che su questa partita che riguarda migranti, rom, diciamo i poveri, si giocano il loro consenso. Perché? Perché sull'altra partita che avevano messo in mente, che era quella contro le politiche di austerità, sanno perfettamente che
secondo me non è neanche
la schiena dritta diventerà una schiena inginocchiata.
Ma sì, ma anche perché da una parte c'è chi un po' ci crede, dall'altra parte c'è anche chi invece ha sempre fatto parte del mondo,
certo.
No? E parliamo della Lega Nord, che sembra che siano arrivati l'altro ieri al governo, quando governano parte di questo paese, e questo paese da più di 20 anni. Quindi
sono il più vecchio partito politico esistente.
Sì, attualmente sì, c'è anche questo fatto. Guarda, Marco, noi ti ringraziamo, ovviamente noi ci sentiremo ancora, perché continueremo
a
raccontare questa roba. Abbiamo bisogno di continuare a raccontare quello che sta succedendo.
Già la settimana prossima, se vuoi, noi continuiamo con te questo.
No, per fortuna sono in serie, quindi
va bene. Allora ti lasciamo perdere, ci vediamo a settembre.
Ci risentiamo
va
a settembre per prepararci per l'autunno.
Ciao, grazie.
A te. Ciao,
ciao, ciao,
ciao. Allora, io farei forse un secondo di pausa e poi ritorniamo con la Casa Internazionale delle Donne, perché prima era caduta la linea, così ci facciamo un attimo concludere. Non so se tu nel frattempo.
No, anche per capire quali sono i prossimi passaggi. È vero che siamo al 26 luglio ed è complicato poi questa città, spesso e volentieri, ma non questa città, un po' sappiamo benissimo che fondamentalmente quando arrivano fine luglio, agosto, spesso e volentieri le amministrazioni usano queste giornate, perché si svuota un po' la città per poter fare poi fondamentalmente, per poter andare a sgomberare dove preferiscono. Tra l'altro i segnali che arrivano, no, proprio da, l'abbiamo visto oggi anche il Messaggero, è ripartito con la campagna caltagironesca, no, riguardo le occupazioni, facendo questo miscuglio. Quindi sarà un'estate, speriamo, non come la stiamo presentando, ma il rischio c'è, e uno dei rischi appunto riguarda anche la Casa Internazionale delle Donne, dove siamo nuovamente in collegamento e chiediamo. E prima di tutto, allora, quali saranno i prossimi passaggi, visto che il tempo, abbiamo anche la sensazione che un po' stringe?
Guarda, stringe relativamente, nel senso che ancora non c'è arrivata questa benedetta revoca, comunque la stiamo aspettando perché è partita. Per fare opposizione abbiamo 60 giorni e quindi noi la faremo abbastanza celermente, ma insomma il tempo c'è. Sperando che tutto si fermi, sperando che tutto si fermi. Certo, il momento in cui hanno fatto
è ricascata la linea di nuovo. Eccoci, ecco, scusaci perché.
Se puoi ripetere, perché è andata via un po' un attimo la comunicazione.
Da certo, certo il momento, e poi è caduto è caduto tutto.
No, non ho sentito da dove.
Da certo, è arrivato il momento. Parlavi del fatto che ancora non è arrivato nessuna. Cioè che stava
non è arrivata nessuna, ancora non è arrivata la revoca, no? Per cui questo
è niente, i poteri forti non ci fanno. E niente, ci fanno cadere nuovamente la linea.
Vabbè, allora io adesso riprovo a richiamare.
Facciamo come i grillini, è colpa dei poteri forti. No, il fatto.
Vabbè,
che
la Telecom è un potere forte. Comunque.
A voglia. Soprattutto.
È la boutique, cioè.
No, la Telecom.
Il fatto che nel 2018 la Telecom ancora non prenda in tutta, forse non c'ha Telecom, comunque non prenda in tutto il territorio nazionale.
Assolutamente, guarda.
Praticamente un potere forte fallimentare.
Tra l'altro, io sto leggendo dal Corriere.it Apple Store Milano, aperte le porte, centinaia in fila dalla notte, quelli i tempi che ci aspettano sono abbastanza oscuri. Tra l'altro in questi giorni trovare le notizie che non siano l'encomio di Papa Marchionne è abbastanza complicato, quindi scivola tutto in fondo sulle pagine web dei principali siti di informazione. Siamo di nuovo forse in collegamento con ci riproviamo. Allora, stiamo facendo un po' il punto di quali saranno le prossime mosse di questi 60 giorni.
Allora, noi appunto entro i 60 giorni faremo l'opposizione a questa revoca. In contemporanea dovrebbe partire il confronto con le avvocature per fare la transazione, una possibile transazione. Dopodiché io quello che credo è necessario fare subito i primi di settembre, convocare un'assemblea cittadina romana degli spazi femministi, perché non è solo la casa, qui è un attacco generale, no? Parliamo di Lucia, parliamo di Donna Lisa, quindi la situazione non è l'alternanza erotica da nessuna parte, l'attacco alla casa è chiaramente un attacco fortissimo, quindi io credo che vada fatta un'assemblea delle donne cittadina che riprenda in mano tutto il discorso sugli spazi, sull'autonomia e così via, che possibilmente lanci anche una grande assemblea nazionale delle donne. Questo pronto?
Sì.
Stavamo ascoltando, allora, questo quindi saranno i prossimi. No, ti stavamo lasciando.
No, questa,
spazio.
Questa è una mia idea adesso, no? Di lanciare questa cosa, perché noi abbiamo proprio bisogno, no? Intanto di dimostrare la nostra forza. E che noi, cioè, anche con l'Assemblea Cittadina Romana, noi dal capo delle donne ce ne andiamo e non ci provassero a fare nessun giochetto.
No, ma poi hai centrato il punto. Qui forse dovremmo metterci in testa, ma no, perché mi sembra che tu ce l'hai abbastanza chiaro che continuare a difenderci da soli in questa città sia complicato, e non è un problema che riguarda la Casa Internazionale delle Donne. Per quanto riguarda gli spazi sulla che si occupa di violenza sulle donne, abbiamo visto che appunto da Lucia, ma anche lo sgombero a Torbella Monaca,
certo,
ce ne stanno succedendo tantissime, tanto quanto gli spazi sociali di Roma, dall'associazionismo, ai centri sociali che stanno sotto attacco. Qui è un problema complesso e ci sembra più che doveroso cominciare a trovare degli ambiti di discussione un po' più collettiva per provare a uscire da un angolo dove questi personaggi continuano a spingere tutto ciò che arriva dal basso, nonostante continuino a dire che derivano che decide il cittadino. Però in compenso potete decidere se volete o no i sanpetrini, perché la Raggi sta consultando i cittadini.
Fa referendum?
No, hanno lanciato questa consultazione riguardo i sanpetrini.
Comunque, come fanno sta consultazione? Io ancora fanno referendum
online, web, tutto online.
Sì, però non te poi scrive, perché se non eri iscritto dal 1915 sul sito del Grillo non lo puoi fare adesso.
Vabbè, però intanto le fanno decidere sui sanpetrini, perché sono ovviamente sui temi importanti non decidi, però danno il contentino.
Ah, se puoi tirare sanpetrini oppure no, su quello puoi decidere.
No, neanche.
Ecco.
Secondo me si devono sbrigare a levarli sti sanpetrini, perché prima o poi potrebbero volare, o forse no, non lo so, con sti cari di luna forse no, però Io forse c'è sta dietro questo l'idea della Raggi, levami i San Petrini prima che ci ritirano, non lo so questo qua.
Forse potrebbe essere questa la tua paura.
Però quindi... battuta a parte, però è vero che hanno chiamato alla consultazione sui San Petrini.
Sì,
di Roma.
Cioè, veramente ecco. No.
Va bene, noi ti ringraziamo come al solito, insomma, tanto l'attenzione della radio su quello che succederà alla casa. Non ci saranno quindi sgomberi agosto, non c'è,
no,
insomma, non pensiamo che ci sia una forza così di contrapposizione.
Noi la casa è chiusa dal 3 al 20 perché ci stanno le dipendenti che sia del ristorante che della casa eccetera che vanno in ferie, per cui sarà chiusa. Vedremo, io non credo, penso che ci rivedremo a settembre.
Perfetto, ti ringraziamo.
Grazie mille.
Grazie a voi. Ciao.
E a settembre. Ciao.
Allora,
diciamo che noi anche quest'oggi abbiamo provato a fare una panoramica.
Sì, poi raccontare poi quelle che sono, no? Stiamo provando a raccontare cosa si muove dentro Roma, ma anche quelli che sono, no? I famosi poteri di cui si parla sempre e chi poi detiene questo potere in città. L'idea, l'uscita di oggi, cioè le pagine oggi dedicate al Messaggero sulle occupazioni abitative. Riprendeva però quello che diceva la stessa giunta Raggi, ti dà il senso che tutto questo a poche ore dall'incontro Raggi-Salvini, ti dà poi il senso che il governo 5 Stelle, Lega, si sta un po' riversando anche sui governi locali dove la Lega non fa parte, poi tanto che se ci fate caso anche su Roma da destra non c'è nessunissima opposizione alla giunta Raggi, anche perché finché gli continua a sgomberare penso che alla destra romana non può che andarci a nozze, neanche Alemanno probabilmente nei primi 2 anni di amministrazione aveva fatto tutti questi sgomberi, a me non risulta, vorrei andare a
rivedere. Lui stava più in fissa infilare
nel senso che ha pure cambiato il clima di una città. Alemanno non ha mai avuto il coraggio di arrivare ad uno scontro del genere, però è vero pure che da Alemanno ad oggi sono passati quasi 10 anni dal primo Alemanno ad oggi, quindi c'è anche questo fatto, però un dato di fatto è che quella giunta non si permise di portare avanti delle politiche del genere. Questo è un dato, poi uno ci può richiamare sopra quanto gli pare, però i dati sono questi, tanto quanto.
Quindi praticamente abbiamo Salvini, Raggi e il Messaggero.
Troppa gente.
Però il Messaggero che all'inizio, cioè dai, la parabola del Messaggero è veramente.
Ovviamente il Messaggero che ha fatto la guerra alla giunta Raggi.
Ha fatto la prima guerra alla giunta Raggi, è stato poi si è proprio tappetino dopo 3 secondi, ma anche
superato lo stadio, e ritornando poi a garantire tutta una serie di interessi, evidentemente anche il Messaggero si è rischiacciato sul fatto che hanno capito che Altagirone e compagni probabilmente che poi questa giunta, forse che da questa giunta qualcosa ci potevano
tirar fuori
e perché quindi fargli la guerra. Gliel'hanno fatta giusto il momento dello stadio perché Caltagirone non stava dentro quel progetto e appunto non si muove in mattone a Roma senza che passi da Caltagirone o da Iannone, come avevamo detto anche l'altra volta, però questi sono altri.
San Pietrino, mattone, insomma, sempre.
Siamo sempre a parlare di Serci, questo forse torneremo a essere, no? Roma non è stata costruita in un giorno, ma forse in pochi mesi la stalla butta giù.
Va bene, senti.
Battuta a parte.
Non abbiamo aperto, insomma, tutto il capitolo dei mezzi di trasporto dell'ATAC. Settimana prossima potremo parlare di ATAC e AMA,
sì,
perché anche oggi volevamo parlare di AMA, ma non ci riusciamo, insomma.
Guarda, io volevo leggere questa cosa perché il nostro amico di riferimento ATAC mi ha mandato dei nuovi documenti.
Sì.
Tra cui, in coerenza con le previsioni del piano industriale, scrivo, l'azienda e le parti sociali, questo è una comunicazione di servizio interna, hanno siglato uno storico accordo che introduce un sistema di incentivi basato sulla produzione chilometrica di superficie, rivolto in questa prima fase sperimentale ad autisti e operai. Quindi questo
diciamo che a ogni rimessa che poi alla fine così hanno spiegato, a ogni rimessa che porta a casa il risultato di chilometraggio senza assenze vengono dati degli incentivi. Questo vuol dire che cedevi avere gli autobus che vanno a fuoco ogni 3 secondi, quindi bisogna capire che cosa vuol dire questo. Oggi la Raggi ha anche annunciato che stanno acquistando altri autobus, bisognerà anche capire questo. Vuol dire che tu, quindi c'hai pochi autobus, devi uscire comunque, quindi se c'hai un guasto che non viene definito problematico eccessivamente, vuol dire che tu esci, perché se c'è l'incentivo esci, quindi.
Certo che esci, ma che tra l'altro, che neanche tra l'altro gli autisti già lo fanno, basta parlare con qualsiasi autista ATAC di questa città e ti dice che spesso e volentieri, anzi tutti i giorni, esce con delle vetture che non dovrebbero uscire dai depositi perché hanno mille problemi. In questo caso probabilmente per scongiurare futuri scioperi, futuri blocchi, come è stato fatto anche in passato, quindi che famo? Damogli i soldi. Eccolo qua, è uscito anche in busta paga €350 in caso di zero assenze, premio agli autisti per fare più corse. Quindi mo l'autista più corse farà, e non ha senso questo, visto che già hanno dei tempi che devono rispettare, che spesso e volentieri quei tempi che devono rispettare sono anche dei tempi infami perché sono strettissimi. Già ce l'hanno, però leggiamo qui: l'accordo prevede anche una gradualità dei premi a seconda dei giorni di presenza e di guida effettiva del lavoratore, tenuto conto delle ferie programmate. €350 in busta paga entro novembre in caso di zero assenze e zero mancata guida effettiva. Quindi vuol dire pure sistema male, sei incentivato ad andare a lavorare
e devi sempre guidare un mezzo di trasporto con 56 persone a bordo,
o 100 persone quante sono. Quindi c'è 38 le febbre, perché se a me manca una settimana e ho fatto zero assenze, stammene a casa, no, mi più 3,5 e mezza in più, c'è un bel incentivo. €230 con 2 giorni di assenza, €170 con 5 giorni di assenza. E poi saranno inoltre premiati con un'ulteriore somma i lotisti operai delle rimesse che raggiungeranno livelli di produzione superiori al 102% del valore indicato.
Va bene, direi che potremmo parlare la settimana prossima,
sì,
per concludere.
Prima di dire magari noi castronerie, è meglio farci spiegare.
E parleremo delle municipalizzate, AMA e ATAC, capire un po' anche la Raggi come si sta muovendo sulle municipalizzate, che poi so il nocciolo della questione anche dell'amministrazione.
Assolutamente, anche quello dove girano anche più soldi. Sempre in attesa di sapere che fine ha fatto la sentenza sui famosi biglietti falsi stampati dentro ATAC. Saranno passati
anche gli 800 dirigenti messi dalle mani.
10-11 anni saranno passati, almeno 5, no. 6 o 7 anni sono passati, però hai più saputo niente. Si parla di una truffa enorme, però non si è più saputo niente. Aida così, bella lì, continuiamo. Però intanto la Raggi l'altro giorno ha pubblicato un video su un operaio disonesto, anzi infedele, ho usato il termine infedele, che si rubava il gasolio degli autobus là dentro la rimessa, e ci ha fatto il video e il comunicato parlando di questo operaio disonesto, gli stessi di Marra, Lanzalone e via dicendo. Vabbè, così funziona.
Va bene, allora chiudiamo questo capitolo. Io prima di